Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Chissà perché San Luca, scrivendo questa pagina, ha voluto iniziarla proprio in una maniera così, così solenne, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio. Come mai va a disturbare persino l'imperatore di Roma e poi anche il governatore di Gerusalemme e poi i vari re o regnotti, come che si può dire, che c'erano lì nei dintorni, e addirittura la somma autorità del Tempio di Gerusalemme? Per dire che cosa? Per dire un piccolo avvenimento insignificante che nessuno ha visto. È come se oggi si dicesse: nel tempo in cui o nell'anno in cui in America c'era Obama, in Russia Putin, in Italia Mattarella e poi anche Renzi, alla provincia di Trento Rossi e al comune di San Lorenzo d'Orsino dell'Aidotti, e arcivescovo di Trento Monsignor Luigi Bressan, alcune persone di Tavodo si sono riunite per accogliere la parola di Dio e cominciare una conversione. Chi è che le ha viste queste cose che succedono a Tavodo? Che qualcuno comincia a convertirsi, a cambiare vita, ad accogliere la parola di Dio in modo che segni un avvenimento per lui. Cosa c'entrano tutti gli altri? Cosa c'entrano allora tutti questi per arrivare a dire: la parola di Dio scese su Giovanni nel deserto? Allora, due cose direi. Uno, serve per dire: le opere di Dio avvengono nel tempo, in un momento ben preciso. Alle 4 del pomeriggio i primi discepoli hanno incontrato Gesù, se lo sono ricordato per tanto tempo, anzi c'è ancora nel Vangelo. Così qualcuno di noi o di voi può dire: quel tal giorno, a quella ora, io ho cominciato a capire che la parola di Dio era importante per me. Come gli sposi si ricordano, era in quel posto, in quel giorno, a quell'ora che i miei occhi hanno incontrato i tuoi. Ve lo dite qualche volta, lo so, ma è così. Quindi la parola di Dio, quando viene nel mondo, ha un tempo e un posto ben preciso, che può essere anche tavolo oggi alle 10:15. Un altro motivo potrebbe essere questo: forse San Luca non ci pensava, ma noi potremmo dire, ma guarda, è una bella presa in giro di tutte le grandezze di questo mondo. Mentre Tiberio regnava a Roma e tutti gli altri qua e là, Dio fa una cosa che trasformerà i loro imperi, che trasformerà i loro regni, ed essi nemmeno lo sanno, ed essi neanche s'accorgono, ed essi neanche fanno niente. È tutto Dio che fa per trasformare il mondo, per renderlo più umano, più vivibile, più sano, più santo. È Dio che agisce. E allora anche noi ascoltiamo con grande fiducia questa parola e con grande fiducia continuiamo a prendere sul serio la parola di Dio, perché Egli adopera anche me, adopera ciascuno di noi. Quando la sua parola entra nel nostro cuore, veniamo trasformati. Non importa quel che succede attorno nel mondo, noi veniamo arricchiti di qualche cosa che poi trasforma la società in cui viviamo, la fa diventare regno di Dio, la fa diventare luogo di salvezza, la fa diventare parole di consolazione, anche se noi ci accorgiamo poco. Ecco allora quel che è successo quando tutti questi regnanti combinavano i loro guai nel mondo. La parola di Dio venne su Giovanni, che nessuno conosceva, figlio di Zaccaria, uno degli ultimi sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, che ormai era già morto di sicuro, nel deserto, quindi senza testimoni. La parola di Dio venne su Giovanni senza testimoni. È successo un fatto grande e nessuno si è accorto, tranne Giovanni, lui, che ha cominciato a uscire dal deserto, perché la parola di Dio non ci lascia nel nostro brodo. La parola di Dio non ci lascia così come ci trova, ci cambia e ci fa diventare parola per gli altri. Giovanni è uscito dal deserto e ha percorso la regione del Giordano. Là dove c'era acqua, c'erano paesi, c'era gente, c'erano strade dove passavano addirittura quelli che venivano da lontano per tutti i loro commerci o per tutti i loro affari, passava tanta gente. E lui comincia lì, in questo luogo di passaggio dei popoli, comincia lì ad annunciare quella parola di Dio che Dio ha messo dentro di lui in un modo così nascosto e senza testimoni. Diventa un messaggio, diventa un annuncio, diventa parola per tutto il mondo, perché in quella regione passavano quelli che dall'est andavano a ovest. Era come dire mettersi a annunciare sui giornali più quotati dell'epoca, perché poi quelli che passavano riferivano, quelli che tornavano riferivano quello che avevano udito. E cosa diceva Giovanni? Qual è la parola di Dio seminata dentro di lui? Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Annuncia un lavoro da fare, un lavoro serio. Preparare la via, cosa vuol dire? Arriva qualcuno che è degno di tutte le attenzioni. Se fosse arrivato l'imperatore Tiberio, avrebbero preparato la via in un certo modo perché potessero percorrerla i suoi cavalli o le sue carrozze. Preparate la via del Signore. È un lavoro serio. Però nessuno è andato a prendere il piccone o la vanga o la ruspa. Perché? Perché è la via del Signore e lui non ha bisogno di carrozze per venire. Il Signore non ha bisogno di strade. Allora qual è la via del Signore da preparare? È un lavoro tutto interiore che ognuno deve fare e che gli altri non possono fare per lui. Preparate la via del Signore. Un lavoro senza picconi e senza vanga. Un lavoro tutto interiore. Preparare la via del Signore. Bisogna buttar giù le montagne che ci sono nel nostro cuore. Bisogna colmare i burroni che ci sono dentro di noi, nel nostro spirito. E allora dobbiamo cominciare a tradurre queste immagini, queste parole. Cosa saranno le montagne? Cosa saranno i burroni? Cosa saranno le vie tortuose, i sentieri che vanno su e giù qua e là? Dentro di noi. E allora ognuno di noi deve mettersi prima di tutto a scoprire cosa possono essere le montagne dentro di me. Le montagne, cioè quegli atteggiamenti, quei modi di essere, di fare, che rendono difficile agli altri avvicinarmi. E allora scopriamo che può essere l'orgoglio una montagna che abbiamo. Non può essere, è, perché l'orgoglio ce l'abbiamo sempre e ce l'abbiamo tutti. È stato, ve lo ricordate, Papa Giovanni, adesso è santo, San Giovanni XXIII, che diceva, lo diceva al nostro vescovo quando non era ancora papa, diceva: l'orgoglio muore 3 giorni dopo di noi, quando appassiscono i garofani delle ghirlande sulla nostra tomba. L'orgoglio fa una gran fatica, facciamo una gran fatica a metterlo da parte, a buttarlo giù. Questa è una montagna, qui adoperiamo dei picconi. Cosa può servire per abbassare il nostro orgoglio? Possono servire quelle umiliazioni che riceviamo ogni tanto. Dobbiamo far servire anche quell'orgoglio che ha causato i peccati. E allora i nostri peccati, che sono frutto dell'orgoglio, dobbiamo farli servire per buttarlo giù l'orgoglio. E come faremo? Ammetterli. Sono stato peccatore. E confessarli. confessarli con tutta l'umiltà possibile. E come si fa a confessarli con l'umiltà possibile? Dirli a un uomo, perché se no non ce n'è umiltà. Uno che gli dice a Dio fa finta, ma umiltà non ne arriva. E riempire i burroni. Quali sono i burroni? Sono quelli delle nostre delusioni. E le delusioni come fanno ad arrivare? È perché abbiamo aspettative grandi, è ancora frutto dell'orgoglio, è sempre lì. Perché noi pensiamo di essere chissà che, e un bel giorno ci scopriamo di no, che non è vero, che siamo granché. E allora ci deludiamo. Oppure ci aspettiamo dagli altri inchini, battimani, approvazioni, e invece non arrivano. E allora ci deludiamo. Bisogna riempirli questi burroni. Quindi non aspettarci niente. Dobbiamo avere davanti a noi questa preoccupazione, preparare la strada per il Signore che viene. Quindi la persona più importante non sono io, come non è l'imperatore di Roma. La persona più importante è il Signore che viene. Comincia a vivere per Lui, a fare tutto quel che faccio per Lui. Davanti ai miei pensieri c'è Lui. Tutto quello che penso, lo penso in vista di Lui, della Sua presenza. Della Sua presenza, che è più importante della presenza dell'imperatore di Roma, che è più importante della presenza di qualsiasi altro. La presenza del mio Signore, se c'è Lui davanti ai miei pensieri, dentro i miei progetti, se c'è Lui, allora la nostra vita è davvero diversa. Allora abbiamo cominciato a convertirci. Oh, voi avete cominciato già l'anno scorso a convertirvi, perché c'erano anche l'anno scorso parole come queste. Però abbiamo sentito San Paolo che dice: sì, sono contento che vi siete convertiti, però continuate, perché non avete finito. La conversione la dobbiamo mettere in tanti posti dove non è ancora arrivata dentro il nostro cuore. E allora coraggio. E l'anno prossimo ci sarà ancora una parola simile a questa. E ve lo dirò ancora, se ci sarò io, se no ve lo sentirete dire ancora. Convertirci. Convertirci. Convertirci vuol dire appunto che ritenere Gesù, il Signore, più importante. E allora, più importante di tutto, più importante di me, più importante delle persone che ci sono in casa mia o che incontro sulla strada. Lui è più importante. E allora vivo con Lui, per Lui, tutto quello che faccio con Lui e per Lui. E in vista della sua gloria, perché sarà Lui a beneficare anche le persone che amiamo. Sia lodato Gesù Cristo.